Mi sentite giusto? Ok.
Sì.
Senza dubbio, non sempre in noi è presente un sentimento di entusiasmo, non sempre in noi può albergare un sentimento di un umore giusto. Senza dubbio, però, possiamo dire che quando i nostri occhi si poggiano sulla salvezza che Dio ha operato in nostro favore, un sentimento di gratitudine rinnovato è presente in noi e consideriamo davvero la profondità e la bellezza di quell'amore che Dio ci ha investiti. E in tempi di benessere, quando tutto scorre liscio come l'olio e quando è tutto tranquillo, spesso la salvezza ai nostri occhi diventa il minimo sindacabile e le nostre aspettative spesso si alzano pensando di aver bisogno di qualcosa di diverso e di altro aggiuntivo, mentre quando invece le cose cambiano e quando, come diceva il fratello Giuseppe D'Anna in preghiera, cambiano le circostanze che possono mutare radicalmente in maniera improvvisa le nostre vite, ci rendiamo conto che essere dalla parte del Signore, sapere di appartenere al Signore è la cosa più preziosa e che anche se certe circostanze della vita che ci presenta possono essere veramente difficili, sapere di essere nelle mani del Signore, sapere che nessuno potrà rapirci dalle sue mani, è qualcosa di grande incoraggiamento, di grande consolazione. E possiamo davvero considerare questa salvezza non come un minimo sindacabile, ma come il tutto della nostra vita. E con questo atteggiamento vogliamo lasciarci incoraggiare dalla Scrittura. E vi invito ad aprire la parola di Dio nella Epistola agli Ebrei, al capitolo 12. Da versetto 1 al versetto 3, sono versetti che credo che siano ampiamente conosciuti da coloro che leggono la scrittura, ma soprattutto in momenti molto particolari, momenti difficili anche che magari stiamo vivendo, possiamo lasciarci incoraggiare da questi versetti. Epistola agli Ebrei, capitolo 12, da versetto 1 al versetto 3. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che era posta dinanzi, egli sopportò la croce, dispezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Signore, possa benedire queste semplici riflessioni perché possiamo davvero sentirci incoraggiati da questa parola eterna. Senza dubbio all'interno della scrittura troviamo spesso l'associazione della vita cristiana prendendo a prestito degli esempi che possono essere trovati nella vita sociale. Spesso nel Nuovo Testamento troviamo gli autori che, spinti dallo Spirito Santo, hanno cercato di poter descrivere, di poter dipingere la vita cristiana associandola, diciamo così, a delle immagini che sono catturate nella vita sociale affinché attraverso queste immagini il lettore e ogni vero credente potesse concepire un'idea pertinente di cosa sia la vita cristiana. La vita cristiana, come sappiamo, non è una vita astratta, fatta di nozioni astratte, ma ha una vita, è una vita che concretamente dovrebbe essere vissuta e sappiamo che la vita cristiana non può essere vissuta con le nostre forze perché nessuno di noi sarebbe in grado di poter reggere nemmeno un secondo e consolidare quest'opera straordinaria di salvezza eterna, ma tuttavia il Signore mette a disposizione il suo Santo Spirito nella vita di coloro che sono stati effettivamente rigenerati dalla sua grazia e attraverso degli esempi, delle immagini che, ripeto, vengono prese dalla vita sociale, ogni vero figlio di Dio, ogni vero rigenerato può, diciamo così, confrontare un modello di vita cristiana che si associa appunto a questa figura, a queste figure che vengono prese. Ad esempio, la vita cristiana viene vista spesso, come sappiamo, come un combattimento spirituale. Sappiamo, ad esempio, che l'Apostolo Paolo, a termine della sua vita, descrive appunto la sua vita come al momento in cui sta per giungere la sua dipartita, come il fatto di essere riuscito a combattere il buon combattimento della fede. Sappiamo, ad esempio, nell'Epistola agli Efesini, al capitolo 6, che la vita cristiana viene vissuta appunto come un combattimento, grazie alla quale poi Dio mette a disposizione un'armatura per ogni vero credente affinché possa essere ben equipaggiato nell'affrontare questa guerra. E ancora Paolo, nell'Epistola, sempre alla seconda Epistola di Timoteo, al capitolo 2, ci parla del fatto che noi siamo dei soldati e il soldato dovrebbe, diciamo così, mischiarci non nella vita civile, ma dovrebbe piacere nei confronti di colui che l'ha ruolato. Un'altra immagine che troviamo, ad esempio, per descrivere la vita cristiana è quella della schiavitù, quella di essere servi, oppure ancora possiamo trovare addirittura come una lotta al pugilato, come ci ricorda l'Apostolo Paolo. Ma un'altra immagine che comunemente troviamo all'interno del Nuovo Testamento è sicuramente quella della corsa, della gara. E questa è un'immagine che viene spesso ripetuta all'interno della scrittura, e attraverso questa immagine gli autori, sospinti dallo Spirito Santo, vogliono portare davanti a ogni vero credente tutte quelle che sono poi le conseguenze e le caratteristiche di questa immagine che ben è nota. E sappiamo che innanzitutto che la vita dell'uomo in genere, a prescindere, diciamo così, dalla propria relazione con il Signore, è una vita di corsa. Se noi chiediamo ad una persona come va la vita, spesso riceviamo delle risposte: si corre sempre. E in effetti la vita su questa terra, senza che ce ne rendiamo nemmeno conto, è una corsa continua. E ci ricorda bene nel libro dell'Ecclesiaste il re Salomone, quando ci parla del fatto che ad un certo punto lui si è fermato e ha considerato tutta l'opera delle sue mani. E ha dovuto constatare in maniera inequivocabile che tutto quello che le sue mani e le mani degli uomini riescono a produrre, non se ne trae nessun profitto, perché è un correre dietro al vento. E quindi noi troviamo che la vita dell'uomo è senza dubbio connaturale proprio da un travaglio, da triboli, da continue sollecitazioni a cui è sottoposto, che portano la vita dell'uomo ad essere continuamente e perennemente in corsa. Però il problema qual è? Il problema è che la vita dell'uomo senza il Signore è un correre dietro al vento, e quindi non potrà, andrà sempre di corsa, ma vivrà all'interno di un circolo vizioso dove alla fine termineranno i suoi giorni su questa terra e si ritroverà come un pugno di mosche in mano. Mentre invece, fratelli e sorelle, la gara e la corsa di cui ci parla questi versetti, ma più in generale all'interno del Nuovo Testamento, è una gara, è una corsa che è esclusiva, è riservata per tutti coloro che hanno veramente fatto una scelta nella propria vita. È una gara, è una corsa che ha un obiettivo ben definito. Non è un correre dietro al vento, ma come sappiamo, magari se avremo tempo leggeremo alcuni altri versetti, ha davanti a sé degli obiettivi. E io credo che sia importante, soprattutto in momenti particolari, anche come quelli che stiamo vivendo, considerare l'importanza di maturare sempre di più la nostra vita, degli obiettivi da porsi, affinché il nostro correre non sia, come diceva Paolo nell'Epistola ai Corinzi, capitolo 9, come un combattere l'aria, ma abbia degli obiettivi ben chiari. E l'apostolo e l'autore appunto di questa epistola ci presenta all'interno di questi versetti un ulteriore rafforzativo di quello che è il concetto di vita cristiana. Una vita che, ripeto, è riservata, una corsa che è riservata soltanto per coloro che hanno fatto una scelta precisa col Signore. E questo non è qualcosa di superfluo, perché all'interno dell'Epistola agli Ebrei troviamo diverse categorie di persone dove vengono rivolti dei specifici appelli, persone che avevano rigettato la grazia di Dio e restavano con un cuore duro, ma poi c'erano anche persone, fratelli e sorelle, che vivevano con un certo pendolarismo tra il giudaismo storico e il cristianesimo, facendo un po' di qua e un po' di là. Erano, potremmo dire, intellettualmente convinti, ma mai rigenerati. E questa, ovviamente, per loro rappresentava veramente degli ammonimenti solenni. Mentre qui invece ci presenta una finalità. E la finalità è quella di non perdersi d'animo, di non lasciarsi diciamo così, portare alla deriva dello scoraggiamento. E quindi sta parlando di una categoria ben precisa di persone che hanno vissuto un'esperienza personale e che all'interno di questa esperienza personale sono stati, potremmo dire, iscritti ad una gara, sono stati iscritti ad una corsa, che è la corsa della fede, una corsa che ha degli obiettivi ben specifici. All'interno di questi versetti troviamo innanzitutto un preambolo, no? Anche noi dunque siamo circondati da una grande schiera di testimoni. Questa è una corsa, fratelli e sorelle, che non è esclusiva, personale, dove ognuno è iscritto a livello personale, ma è bello poter scoprire come nel nostro passato, e l'apostolo e l'autore di questa epistola agli Ebrei, nel capitolo 11, sta descrivendo, ha descritto, come sappiamo, tutta una serie di esempi della fede, di uomini che nel corso del loro tempo hanno vissuto sulla base di una relazione intima con il proprio Signore una corsa che se descriviamo e se leggiamo la vita di queste persone sicuramente non sarà stata una vita facile, ci parla addirittura di persone che sono state lapidate, uccise di spada, persone che sono state afflitte, maltrattate, eppure sono dei testimoni che diventano dei punti di riferimento per ciascun vero credente perché sono persone che, pur essendo soggette alle nostre stesse passioni, fratelli e sorelle, sono persone che sono riuscite a raggiungere con grande ardore, con grande convinzione e a portare a termine la propria corsa. Ed è bello, fratelli e sorelle, quando, ricordando esperienze di uomini del passato che hanno terminato la loro corsa, rappresentano per ciascuno di noi un esempio ancora oggi. L'Apostolo Paolo recita proprio così nella seconda epistola sempre di Timoteo al capitolo 4: ho combattuto il buon combattimento della fede e il buon combattimento, ho finito la corsa e ho osservato la fede. Quindi un uomo che ha terminato la gara e straordinariamente può affermare di aver conservato la fede. Fratelli, in tempi non è scontato, diciamo così, conservare la fede. Ovviamente non significa che ci sia la possibilità di perdere la salvezza, per l'amor del cielo, ma significa conservare, fratelli e sorelle, quella fedeltà, conservare, fratelli, quella costanza, quella perseveranza che non è un elemento scontato. E quindi è bello poter ritrovarsi di fronte a dei testimoni che rappresentano per ciascuno di noi degli esempi di fede. È un po' come se volessimo dire: sei riuscita a portare a termine la corsa quest'uomo, potrei riuscirla anche io con tutti i propri limiti, perché sappiamo che erano soggetti, ripeto, alle nostre stesse passioni, e per quanto abbiano potuto, diciamo così, anche andare incontro a degli errori, sono uomini però che hanno raggiunto la loro meta e il loro traguardo, restando fedeli al Signore. E all'interno di questa gara che il Signore ci presenta, quindi ci presenta dei testimoni che in certo qual modo rappresentano per noi degli esempi di fede. Ma è anche vero che all'interno di questa gara siamo chiamati a vivere quindi con perseveranza questa corsa. L'autore ci presenta due elementi su cui dovremmo riflettere. E sappiamo bene che così come qualunque atleta desidera partecipare ad una disciplina atletica ha bisogno di essere disciplinato, così anche all'interno di questi versetti lo Spirito Santo ci ricorda la necessità che ciascun vero credente che si ritrova all'interno di questa gara è chiamato, fratelli e sorelle, a vivere prima di tutto con una disciplina, con uno stile di vita importante. Nessun atleta può partecipare, ad esempio, ad una maratona senza che abbia caratterizzato la propria vita secondo uno stile di vita attento. Io credo che non mi potrei mai immaginare di poter reggere dei ritmi che sono legati ad una maratona senza nessuna preparazione, senza nessuna disciplina. Forse non riuscirei a reggere nemmeno 1 chilometro, oppure potrei raggiungere 5-6 chilometri, ma dopo mollerei la presa. Perché ogni atleta che si iscrive all'interno di una disciplina come quello che può essere una maratona, e sicuramente la vita cristiana, fratelli, non può essere paragonata alla corsa dei 100 metri, no? La corsa dei 100 metri è caratterizzata da uno stile di vita diverso, perché tutto si basa sull'esplosività in un raggio di tempo molto breve. Ma la vita cristiana non è così. La vita cristiana è una maratona per il tempo che Dio ci dà di vivere su questa terra. E la vita cristiana quindi deve essere vissuta con quella caratteristica della perseveranza tipica della maratona, dove sai benissimo che ci sono momenti in cui puoi accelerare, ci sono momenti in cui devi prendere forza, ed è una costante di questa disciplina quello di vivere però la perseveranza e la costanza. E all'interno di questa disciplina specifica c'è bisogno di un corretto stile di vita che ti porta a mantenere fermo quella corsa per poter raggiungere, che vedremo tra poco. E all'interno di questa, quindi di questa corsa, l'autore all'Epistola agli Ebrei ci ricorda che ci sono due elementi, fratelli e sorelle, che condizioneranno nel bene e nel male quello che è la nostra corsa. E cioè, il primo elemento è il peso. Deponiamo ogni peso. E sappiamo, fratelli e sorelle, che se noi pensassimo di poter correre una maratona pieno di pesi, ovviamente questo ci schiacceranno, non ci permetteranno di poter correre liberamente. E quindi è importante, fratelli e sorelle, proprio questa disciplina, uno stile di vita che è consono all'atleta, affinché l'atleta possa portare avanti davvero questa chiamata e questa vocazione che Dio gli ha rivolto. E questa caratteristica del peso dovrebbe portare nella nostra vita a renderci conto che ci sono degli aspetti presenti nelle nostre vite che possono tenerci a freno e a non agire in maniera spedita. Per esempio, una vita fatta di rancori. I rancori rappresentano una delle forme più subdole, più silenziose presenti nelle nostre vite, che possono bloccare la nostra mente e non farci vivere liberamente la vita cristiana. Perché il rancore è qualcosa, è un boomerang che continuamente prende spazio nella nostra mente, nel nostro cuore e ci fa frenare, non ci permette di poter vivere in maniera libera. Oppure costruire un modello di vita dove le distrazioni sono tante rappresentano inevitabilmente una caratteristica per poter portare poi a frenare la nostra vita. L'Apostolo Paolo ci parla proprio a questo riguardo, fratelli e sorelle, di una disciplina necessaria che ascoltarla potrebbe apparire quasi una sorta di legalismo, mentre invece la disciplina, che è il risultato di una vita sottoposta all'opera dello Spirito Santo, è la forma più corretta per sviluppare uno stile di vita che ci permette davvero di vivere in maniera coerente e in maniera perseverante. Infatti, nell'Epistola ai Corinzi, capitolo 9, leggiamo questi versetti che sono noti. Paolo ci parla di una disciplina fondamentale, senza della quale rischiamo di ritrovarci, per così dire, squalificati. Versetto 24. Prima Corinzi, capitolo 9, versetto 24. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma solo uno ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli che lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto a pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. Guardate, l'Apostolo Paolo presenta la necessità quindi di questa corsa, il cui raggiungimento è quello di ottenere una corona che non è corruttibile come quella dei partecipanti alle Olimpiadi, ad esempio, ma è una corona incorruttibile. Ecco, questo è l'obiettivo. Credo che ciascuno di noi, con tutti i propri limiti, desidera veramente anelare e anela proprio la possibilità che in questa grande salvezza Dio si possa preparare anche una corona incorruttibile. Ma Paolo però sa benissimo che la partecipazione a questa corsa, la partecipazione a questa gara implica la necessità di una vita disciplinata. Ed è fondamentale vivere secondo un corretto modello di vita che ovviamente ci permetterà di poter sempre di più rafforzare le nostre convinzioni all'interno del percorso che il Signore ci ha dato. Ognuno ha una sua gara personale, è bello. Nessuno può pensare di fare competizione sugli altri, ma ciascuno a Dio ha riservato una gara personale, secondo la misura di fede che Dio ha dato a ciascuno di noi, secondo quello che è la misura del ministero che ha dato a ciascuno di noi, secondo quello che è il tempo anche da vivere. Ma fatto sta, fratelli e sorelle, ognuno si presenterà poi davanti al Signore e si ritroverà di fronte alla sua premiazione. E questo è qualcosa di molto incoraggiante. C'è una disciplina, quindi riprendendo quindi il testo di Ebrei capitolo 11, fondamentale, che l'autore ci incoraggia a tenere davanti, che ci permette di poter deporre i nostri pesi. E poi c'è anche, fratelli e sorelle, un altro elemento, il peccato che così facilmente ci avvolge. Questa è un'altra realtà con la quale ogni vero atleta cristiano non può, diciamo così, non tenere conto. C'è un peso, ci sono dei pesi, ci sono dei condizionamenti forti che vogliono bloccare il nostro cammino, ma poi c'è un peccato che in maniera sempre più evidente può tenerci stretti e condizionare la nostra vita. La realtà del peso è una cosa, la realtà del peccato è un'altra cosa. E qui l'autore di Epistola agli Ebrei ci presenta proprio la necessità di considerare il peccato come un'azione silenziosa che può imbrigliarci e ci avvolge facilmente per portarci sempre di più fuori da quello che sono i binari di questa corsa. E l'Apostolo Paolo, appunto, abbiamo letto prima, lui trattava duramente il suo corpo affinché, dopo aver predicato agli altri, lui stesso non fosse squalificato. L'immagine proprio dell'essere squalificato ci immagina proprio la vita di una persona, di un atleta che a un certo punto viene messo da parte, ovviamente stiamo, ripeto, non per la perdita della salvezza, che con grazie a Dio è un dono che Dio ci dà e che noi ci siamo appropriati mediante la fede in Cristo Gesù, ma attraverso la vita di credibilità di un ministero che può essere veramente poi dimostrato. E c'è un'altra forma di disciplina, vedete, c'è questa disciplina che ogni atleta è chiamato ad esercitare all'interno della nostra vita, ma poi se leggiamo un po' più avanti, non, per brevità non possiamo leggere i versetti successivi, ci parla di un'altra disciplina, quella che ci presenta il nostro padre, il nostro coach per eccellenza. Infatti nel versetto, per esempio, 4 ci parla di questa grande esortazione rivolta ai figli: figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore, non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso. C'è un'altra disciplina, questa è una disciplina che viene attuata dal Signore e che permette, e che ha un'unica finalità, quello di permettere di correggere situazioni presenti nella nostra vita che hanno bisogno di essere messe, di essere corrette. E credo che il lavoro che ogni atleta può avere, il miglior augurio che un atleta possa avere, è il sapere che al suo fianco c'è un allenatore che si preoccupa di raddrizzare le mancanze presenti in lui. E questo è un elemento molto importante. C'è una disciplina, quindi autodisciplina, dove noi siamo chiamati a vivere con uno stile di vita corretto, e poi c'è una disciplina attuata dal nostro Padre Celeste, che proprio nei confronti di figli quali siamo ci permette di poter davvero essere corretti, di poter essere istradati. Io almeno personalmente ho bisogno di essere corretto ancora su tante situazioni, che mi permettono però di poter mantenere sempre con perseveranza quel focus legato proprio alla nostra gara in cui siamo stati, diciamo così, iscritti. C'è quindi la richiesta di deporre questo peso, di fare attenzione al peccato che così facilmente ci avvolge, ed grazie a Dio abbiamo dei testimoni che ci hanno preceduto e che rappresentano per noi, fratelli e sorelle, degli esempi di grande incoraggiamento, ed è bello questo. Tuttavia, fratelli e sorelle, per poter gareggiare con perseveranza questa corsa, l'autore di questi versi ci ricorda la necessità di fissare il nostro sguardo su Gesù. Ed è questo, fratelli e sorelle, il punto centrale su cui credo che convenga rimanere focalizzati. Se il nostro sguardo sono sulle circostanze, se il nostro sguardo sono sulle situazioni che cambiano in maniera repentina, e ciò che stiamo vivendo adesso non potrebbe essere magari la garanzia di quello che potremmo vivere stasera, perché la nostra vita può cambiare improvvisamente, è straordinario sapere che l'incoraggiamento della Scrittura è quello di proiettare il nostro sguardo verso il Signore Gesù, colui, fratelli e sorelle, che ci ricorda la scrittura, è il capo, è il compitore della nostra fede, è colui che la rende perfetta. Fratelli e sorelle, abbiamo davanti il Signore Gesù su cui varrebbe la pena davvero concentrare tutta la nostra mente e tutti i nostri sforzi. Conoscere il Signore Gesù, concentrare la nostra attenzione sul Signore Gesù è la miglior medicina per non perdere di vista la bussola di questa gara che il Signore ci ha messo davanti. Nel momento in cui i nostri occhi sono rivolti verso altre situazioni, senza rendercene conto, deraglieremo e andremo fuori pista. E ci troveremo ad un certo punto, senza renderci conto, di aver perso anche la bussola di questa gara. E ci fermeremo e ci chiederemo, ma dove sto andando? Staremo correndo anche noi a vento. Ma quando la nostra vita si focalizza sul Signore Gesù, allora noi ci rendiamo conto, fratelli e sorelle, che abbiamo un punto di riferimento con cui confrontarci, e questo punto di riferimento è caratterizzato dal di fede. Questo è appunto di grande incoraggiamento. E nel presentare il Signore Gesù come colui che crea la fede, la rende perfetta, l'autore dell'Epistola agli Ebrei ci presenta il fatto che il Signore Gesù, anche lui ha dovuto vivere una gara, una corsa. E questa corsa, fratelli e sorelle, è una corsa che nessun uomo con le proprie forze sarebbe stato capace di poterla portare a termine. Una corsa che sarebbe stata possibile portare a termine soltanto dal Figlio di Dio. E infatti ci viene presentato proprio il Signore Gesù come colui che in questa corsa, fratelli e sorelle, in questa gara che è stata preparata avanti la fondazione del mondo, lui ha dovuto sopportare la croce, ha dovuto sopportare l'infamia. E tutto questo perché era animato da un sentimento, fratelli e sorelle, che credo che sia la base di una corsa che possa essere vissuta in maniera degna: la gioia. La gioia, fratelli e sorelle, non è un sentimento mutevole umano. La gioia che ci presenta la scrittura è un solido fondamento senza del quale la nostra vita rischia di entrare nell'ingranaggio della scoraggiamento e ci farà perdere di vista la centralità della nostra vita. La gioia non è un elemento negoziabile, non è un elemento facoltativo, e questi versetti ci ricordano che la spinta motivazionale di Gesù nel portare avanti la sua corsa, nel portare avanti questa gara e nel poter raggiungere il suo obiettivo è stata dettata dalla gioia. Fratelli, perché secondo voi gli atleti si disciplinano e vivono la loro vita, se vogliamo, con tante privazioni rispetto alla vita di una persona che ci vive e che non è impegnato in una disciplina atletica? Perché nell'atleta c'è un sentimento di gioia legato al raggiungimento dell'obiettivo. E vedete, più noi siamo concentrati sull'obiettivo, più noi siamo disposti, fratelli, a fare delle rinunce, perché davanti a te hai quell'obiettivo, e aver posto gli occhi su quell'obiettivo ti permette di poter fare delle scelte di rinunciare, perché la gioia ti porta a spingerti a cercare quell'obiettivo e ti porta anche a fare delle scelte nella tua vita di rinuncia. E il Signore Gesù ci presenta questa grande motivazione presente appunto nella sua vita. Cioè il Signore Gesù ha il suo obiettivo, e quel suo obiettivo era stato caratterizzato nel suo raggiungimento grazie a questa base straordinaria della gioia. Quale gioia era presente nel Signore Gesù, fratelli e sorelle? La gioia, ad esempio, di sapere che un giorno dal frutto, dal tormento della sua anima sarebbe stato partorito un frutto che siamo noi, oggi, suoi figli. Ma la gioia che ci presenta qui è il fatto di sapere che tutto quello che avrebbe vissuto sarebbe stato soltanto qualcosa di temporaneo, perché lui, ad un certo punto, dopo aver sopportato la croce, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Questo obiettivo davanti al Signore ha rappresentato una delle più grandi motivazioni per cui, spinto dalla gioia, è andato fino in fondo. Fratelli e sorelle, spesso troviamo all'interno dei Vangeli, questo soprattutto nel Vangelo di Giovanni, il fatto che Gesù sapeva che avrebbe vissuto quel tempo in maniera molto breve, ma che sarebbe ritornato al Padre. E sapere di ritornare al Padre per lui era una delle spinte motivazionali più forti per portare avanti l'opera sua. Sapeva che era qualcosa di temporaneo, perché c'era qualcosa di eterno in cui sarebbe entrato e la sua umanità si sarebbe poi elevato per potersi sedere alla destra di Dio Padre. Allora, fratelli e sorelle, ha considerato e ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori. Beh, fratelli e sorelle, se il Signore Gesù non fosse stato animato da una gioia profonda verso l'obiettivo, io credo che si sarebbe fermato alla prima difficoltà. Noi tante volte ci fermiamo di fronte alle piccole difficoltà e siamo bloccati perché? Perché in realtà, fratelli e sorelle, non consideriamo la profondità e la straordinarietà di questo obiettivo finale. Ed è chiaro che la nostra vita, se non matura effettivamente un obiettivo davvero solido, rischia di essere trascinato dalla deriva degli eventi. Ma quanto è bello avere la consapevolezza di poter fissare lo sguardo su colui che è il perfetto per eccellenza, su colui che ha perseguito una gioia straordinaria e che ha portato avanti questa grande vittoria, questa grande corsa all'interno del quale abbiamo potuto trovare salvezza. E l'Apostolo Paolo, proprio rimanendo fermi su questo aspetto straordinario, quindi ci coraggio, e voglio lasciarvi proprio con questo incoraggiamento che troviamo all'interno dell'Epistola ai Filippesi, al capitolo 2. Ci ricorda, scusate, capitolo 3, ci ricorda proprio questo. Capitolo 3, Epistola ai Filippesi, capitolo 3, versetto 12 e 13. Paolo si ritrova in carcere, scrive questa epistola in un momento di difficoltà, dove avrebbe avuto, fratelli, obiettivamente tante ragioni per poter desistere e per poter gettare i remi in barca e gettare la spugna, ma a un certo punto lui che cosa dice nel versetto 12? Non che io abbia già ottenuto tutto questo, o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il mio cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protraendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Che bello, fratelli e sorelle. Paolo si trova in carcere, obiettivamente il suo ministero è fortemente limitato da una libertà personale che è compromessa, eppure anche se lui è incarcerato, lui sta continuando a correre questa grande gara. E lui fa una cosa, dimentica tutte le cose che sono dietro, non perché vuole azzerare la sua memoria, ma perché sa benissimo che quello che ha fatto per la grazia di Dio non significa che lui abbia raggiunto già la perfezione, ma c'era ancora un altro tratto di gara che doveva percorrere. Vai verso quelle cose che stanno davanti, verso la meta, per ottenere appunto il premio della vocazione di Dio Cristo Gesù. Fratelli, lasciamoci davvero incoraggiare da questa scrittura che ci proietta all'interno di una visione della vita cristiana, non fatta di un circolo vizioso, di un correre dietro al vento, ma fatta di una corsa, di una gara che ha un obiettivo ben chiaro, sapendo che nella misura in cui i nostri sguardi sono rivolti verso il Signore Gesù, la nostra vita può mantenere ferma questa bussola e non lasciarsi portare fuori strada. Fratelli, nel ricordare anche i simboli che stiamo per approssimarci a prendere, ricordiamo che lui ha dovuto sopportare l'infamia, ha dovuto sopportare l'ostilità di peccatori, e se nella sua vita non si fosse albergata quella gioia di sapere che un giorno sarebbe poi stato elevato alla destra del suo Padre Celeste, Dio, beh, molto probabilmente si sarebbe tirato dietro, ma grazie a Dio che non è stato così e che non possa essere anche per noi, affinché possiamo ritrovarci un giorno davanti al Signore, pienamente consapevoli di sapere con tutti i limiti, con tutti i nostri peccati ancora presenti, di sapere di poter aver fatto quello che ci era stato chiesto di fare. A lui sia la gloria.